Ciao a tutte e a tutte, grazie per l'invito. Dunque, come ormai è noto, all'alba del 3 di gennaio i cittadini venezuelani, compresi noi, ci siamo svegliati al suono delle bombe. Anche chi dormiva di un sonno profondo ha dovuto immediatamente rendersi conto che non si trattava di tuoni. In una stagione in cui è molto frequente che ci siano i temporali, ma di qualcosa di ben più inquietante, come si vedeva dai lampi per chi aveva le finestre limitrofe, ed era il nostro caso. Sono state attaccate diverse installazioni e postazioni elettriche, postazioni militari, postazioni civili. E però a posteriori ci si rende conto che può questa raffica di attacchi essere intesa come una operazione di distrazione per arrivare all'attacco alla base militare dove si trovava Nicolás Maduro, il presidente legittimo di questo paese, e la compagna Cilia Flores, una deputata di lunga traiettoria politica, che è la moglie del presidente, che qui non si chiama First Lady, ma si chiama la prima combattente. E lì hanno fatto irruzione le truppe speciali nordamericane, ammazzando un centinaio di persone, tra cui 32 soldati cubani, ammazzando anche dei civili, perché va inteso che in questa enorme forte ci sono scuole di cadetti, dormono ovviamente i militari. Ma ci sono anche all'interno moltissime case popolari. È uno dei più grandi agglomerati a Caracas di case di popolari, e ci sono stati appunto anche morti fra i civili. Logicamente ci si sposta immediatamente sul piano dell'analisi. E a tutti i livelli, per chi non è dichiaratamente uno di quei fascisti che sono d'accordo col fatto che Trump, che l'imperialismo ha gettato la maschera e quindi va benissimo di liberarsi di ogni orpello della democrazia borghese, bene, per tutti gli altri si tratta di un episodio assolutamente inedito, che cancella la storia del diritto e che fa ritornare all'homo homini lupus, perché oggi senz'altro è toccato al Venezuela, ma prima c'è stato e continua a esserci il genocidio in Palestina, che ha polverizzato le regole internazionali, lasciando ben in evidenza un vuoto che dopo la caduta dell'Unione Sovietica si è andato in questo ambito progressivamente riempiendo, o di un nulla di fatto, quando invece si sarebbe richiesto una gestione di drammatici conflitti, soprattutto nel sud del mondo, o lasciando una idea di parzialità evidente, perché si è scelto di solito di punire chi non era gradito ai poteri forti che controllano ormai queste grandi istituzioni internazionali, mentre veri e propri criminali di guerra, ci riferiamo al genocida Netanyahu, che guida l'entità sionista, vengono considerati veri e propri baluardi della democrazia in Oriente contro la cosiddetta barbarie. La vera barbarie la stiamo vedendo con l'aggressione a un popolo che non era assolutamente in stato di guerra contro nessuno, con una imposizione di extraterritorialità che già abbiamo visto imporsi con le misure coercitive unilaterali illegali, che vengono chiamate sanzioni, e che adesso ha violato l'immunità di una parlamentare come era Cilia Flores, ma l'immunità di un capo di Stato e la sovranità territoriale di un paese. Cioè è un atto di guerra senza precedenti, che richiama un'arroganza imperialista che dovrebbe vedere come contraltare una rivendicazione forte del diritto nel senso più alto da parte di quelle aree progressiste che invece, soprattutto dalle nostre parti, si sono dedicate a riconoscere una golpista come Maria Corina Machado, che ha ricevuto il premio Nobel della pace, udite udite, e considerandola un baluardo contro il dittatore, tra virgolette, Maduro. Una situazione, diciamo, di palese violazione del diritto internazionale che dovrebbe portare, come sta chiedendo a gran voce il governo bolivariano, a una presa di posizione netta e chiara da parte di tutte quelle aree progressiste che della questione della difesa dei diritti umani hanno fatto una bandiera. Ahimè, una bandiera che viene messa al servizio di quelle stesse istituzioni internazionali che fanno il gioco di chi li governa, cioè il padrone più forte. Ma c'è soprattutto una chiamata a considerare il Venezuela alla stessa stregua come si è considerato nel secolo scorso la guerra civile spagnola, quindi a recarsi, a formare delle brigate variamente intese, delle brigate di solidarietà operaie, bolivariane, di diplomatiche, della diplomazia di pace con giustizia sociale e soprattutto di riprendere fortemente i termini di cosa significa essere internazionalisti, cioè opporsi alle borghesie nei propri paesi. Per quel che riguarda i calcoli dell'imperialismo, per ora risulterebbero alquanto sbagliati, perché da una parte, con la sua arroganza suprematista, Trump non ha capito assolutamente la natura profonda dell'identità di questo popolo bolivariano, erede dei Libertadores, dei Cimarrones, gli schiavi liberi che hanno qui costituito moltissime comuni ribelli, e che è lo Stato che si avvia a rifondarsi in base all'autogestione, alle comunas. Non hanno capito il profondo spirito di indipendenza che sta addirittura coinvolgendo quella parte dell'opposizione non fascista, che certamente ha un progetto antagonista a quello del socialismo bolivariano, però che non intende spingersi fino a questo punto, tant'è che ha accettato il gioco democratico con i suoi parlamentari, deputati che hanno comunque affrontato questo tema respingendo le aggressioni esterne. E ha sbagliato i calcoli Trump, proprio nel considerare che i suoi squali servi, come sono la Maria Corina Machado e i suoi complici, che hanno soltanto cambiato nomi negli anni, ma non hanno cambiato la famelica sete di appropriarsi delle risorse, delle straordinarie risorse del Venezuela, che possiede le prime riserve di petrolio al mondo. E c'è stata una dichiarazione infatti di Trump che sembra dar conto di questo, quando ha detto, a dispetto di tutto quello che uno si aspettava, soprattutto si aspettavano i fascisti di opposizione, che la signora Machado non rappresenta nessuno in Venezuela praticamente, quindi non può essere messa come si credeva a capo del paese dopo averlo dominato, perché questo è il piano di Trump. Trump dice: ci penso io a far tutto direttamente, non mi interessa neanche l'opposizione di cui mi sono servito. Io il petrolio me lo prendo, lo gestisco con i miei Marco Rubio di turno, e sta mandando in giro Twitter bellicosi in questo senso in merito al petrolio che è già stato sequestrato da lui, cioè rubato attraverso atti di pirateria, anche quelli fuori da ogni contesto di norma internazionale. Il paese, cioè il governo bolivariano, ha reagito come sempre, con quello spirito gramsciano che si può anche criticare, perché a volte forse verrebbe da pensare che ci vuole più leninismo ed è che non c'entra proprio niente con le accuse di dittatura che vengono fatte all'esterno, perché qui semmai c'è poco controllo, cioè non parliamo né di Cuba, non parliamo tantomeno della Cina, dove c'è stata una rivoluzione tradizionale, diciamo, leninista o guevarista, che ha spinto gli oppositori, mercenari, eccetera, andare a complottare all'estero. Qui sono tutti all'interno, continuano a fare il bello e il cattivo tempo, anche e soprattutto grazie a un'informazione viziata che deve vedersela con una grande concentrazione mediatica in poche mani, comprese le reti sociali, le quali diffondono fake news, diffondono, diciamo, si servono dei meccanismi della guerra cognitiva per cercare di balcanizzare i cervelli, avendo al centro principalmente quelli dei paesi, dei giovani, dei paesi capitalisti, per impedire da che parte delle barricate si dovrebbero situare. Il paese ha reagito appunto secondo la Costituzione e può apparire strano la cura che mettono nelle definizioni, perché c'è un dibattito che non è soltanto formale, ma è sostanziale. Qui si fa appello al potere costituente, che deve governare il potere costituito, in dialettica è il potere popolare, e quindi ogni atto viene compiuto in base alla corresponsabilità, che è un concetto chiave della Costituzione bolivariana e che porta tutti a sentirsi responsabili di qualunque atto, dal quello che viene compiuto quotidianamente nei territori agli atti più grandi, istituzionali, e che vanno dal voto, secondo la Costituzione, al voto dei progetti su come decidere la propria vita. Quindi si fa molta attenzione a dire che la nomina da parte dei cinque poteri e di tutte le istanze di governo della vicepresidenta esecutiva Delcy Rodriguez a gestire queste fasi di assenza momentanea del presidente Nicolás Maduro, non è un governo a interim, non è una nuova nomina, ma si tratta di una presidente incaricata. Questa è una voce, un'interpretazione specifica della Costituzione che taglia le gambe a chi, come l'opposizione fascista, vorrebbe arrivare subito a nuove elezioni. Queste elezioni presidenziali ci sono state l'anno scorso, il Parlamento è stato rieletto, ha ripreso funzioni nonostante questa situazione drammatica in una emotiva seduta, hanno giurato i nuovi incarichi ieri. E lo hanno fatto sempre con un profluvio di simboli che hanno visto il giovane deputato Nicolás Maduro Guerra, figlio di Nicolás Maduro padre, reggere la Costituzione su cui hanno giurato i parlamentari e la presidente incaricata, per dire che la campagna di mobilitazione permanente che c'è e tutti i giorni si va nelle piazze, oggi c'è stata la manifestazione delle donne molto partecipata, e l'obiettivo è riportare a casa Nicolà e Silvia. La campagna che si sta facendo è molto forte, c'è un grande riscontro a livello internazionale. L'avvocato assunto dai due compagni in Nord America è l'avvocato di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks. C'è stata una prima udienza in cui richiamo è stato ai grandi del Novecento, perché né Nicolà né Silvia hanno accettato patteggiamenti del tribunale, hanno respinto tutte le accuse e si sono dichiarati prigionieri di guerra. Quindi oggi, tra l'altro, c'è una novità giudiziaria perché è caduta la principale grottesca accusa che voleva vedere Nicolás Maduro come capo del cartello dei Soles, una invenzione di cui abbiamo anche scritto ampiamente, che non ha ovviamente nessuna ragione di esistere, ma che è servita per aggiungere a questa accusa inventata l'equiparazione di questo presunto cartello con un'organizzazione terrorista. Sappiamo che cosa implica un'accusa del genere in Nord America. La prossima udienza ci sarà il 17 marzo, però nel frattempo la questione principale rimane la coscienza che di fronte all'inutilità degli apparati della democrazia borghese implicano un altro aspetto della crisi strutturale in cui si dibatte il modello capitalista, non lasciano nessuna speranza se non l'assunzione di assumere fortemente la simmetria tra la legittimità dei diritti e la legalità borghese che vogliono farti feticizzare ai popoli, questo però che ti uccide con le mani pulite, togliendoti lavoro, garanzie, eccetera, eccetera, che solo il popolo salva il popolo, e però che bisogna utilizzare le brecce esistenti in questo smascheramento dell'imperialismo per fare una campagna di chiarezza sui contenuti, sui termini dei contenuti e in fondo l'essenzialità della lotta di classe che ognuno può vedere badando al concreto del suo portafoglio, ogni lavoratore e lavoratrice alla fine del mese, ma anche che consente a noi in Italia di vedere come le logiche securitarie, che sono un altro bel asse di tutto questo sistema, permettono di legare la necessaria lotta contro il genocidio a Gaza per la difesa del socialismo bolivariano, ma anche per la difesa dei nostri spazi, perché che abbiano chiuso la Skatasuna non è un colpo da poco, no? Per l'antagonismo, per l'idea che effettivamente ci si possa riprendere il mal tolto.